Pace e bene, eccoci qua in diretta. Però che voce, non è la solita voce femminile.
Questa non è Rossella che salutiamo.
Che è successo?
Rossella, la salutiamo, ci rimetterà infatti. Presto. Allora. Accontentatevi di avere Tinder insieme a Don Giorgio.
Dopo, ci mancherebbe.
Dopo le vacanze.
Ci sono anch'io.
Beh, abbiamo anche la nostra
ci
regista.
In regia sempre Antonella.
Grande Antonella. Pace bene a tutti. No, perché in effetti quando stasera Rossella ci ha scritto che non stava bene, insomma, infatti la salutiamo, ma ci telefona, ci ha promesso che ci telefona perché è un po', come dire, indebolita. Allora preghiamo subito
con l'invocazione,
allo Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, pace e bene ancora a tutti voi, bentrovati qui a Raggio di Luce, trasmissione che va in onda dai frati del convento di Viale Borri, dei frati Cappuccini, Radio Missione Francescana. Diamo direttamente il numero di telefono a tutti voi, o voi che ci volete salutare e intervenire anche nella trasmissione con Due Giorgio, nella sua riflessione che farà. Diamo subito il numero di telefono, che è lo 0332-264-266. Abbiamo anche un sito internet per chi vuole, www.radiomf.it. Bentrovati dopo le vacanze, la nostra prima trasmissione. Spero che tutti abbiate fatto belle vacanze, riposati nello spirito e nella mente, pronti, carichi. E passo la parola al Don Giorgio.
Bella introduzione. Bravo, Tindaro.
Che ci parlerà del beato
il defunto Schuster. Ma prima tu come stai? Che vacanze hai fatto? Che state passando?
Abbiamo fatto una settimana, abbiamo staccato per una settimana, abbiamo staccato e poi siamo rientrati.
Beh, insomma, comunque l'estate è andata bene, l'importante è quello. Anto, confermi, tutto ok, meno male. Allora, carissimi, pace bene. Sì, guarda, Rox quando mi ha scritto non sto bene, però vi telefono, va bene, no, manca, va bene. Però Tindaro, complimenti, hai una bellissima voce.
Non sono abituato a stare da questa parte, al mio posto sai che dall'altra parte.
Bravo, ecco, poche parole ma belle chiare. Ci hai aiutato già, tu sei sempre in regia, grande coppia, molto molto attenti. No, però ci hai aiutato già subito dicendo che è importante telefonare, ecco, cari amici, visto che sono da solo stasera, ecco, no, nel senso, aiutatemi anche con i vostri interventi, con i vostri, come dire, i vostri saluti, richieste di preghiera, ecco, certamente non troppo lunghi, ma siamo abituati, sappiamo bene che i tempi della diretta ci impongono di intervenire e di, come dire, non prolungarci troppo, però non abbiamo mai avuto problemi, però sai, è giusto dirlo, no, perché magari sei uno, siccome so che è una figura,
a una certa ora bisogna rientrare, anche se l'argomento è bello,
esatto, ma siccome sai, esatto, bravo, mi collego subito, siccome so che il tema, cioè, è un beato questo che anche dal punto di vista storico, voglio dire, ha segnato tanto il nostro paese, la nostra Milano, chiaramente la nostra diocesi, è un uomo che è conosciuto non solo nella chiesa ma anche fuori, perché praticamente partiamo subito da un fatto storico, uno dei tanti, questo forse il più significativo, quando appunto finisce la Repubblica di Salò, fu lui che volle cercare di conciliare, c'è già una telefonata, volle cercare di conciliare appunto le parti, accolse Mussolini, no? Cercò di convincerlo a consegnarsi agli alleati, poi sappiamo come andò a finire, per cui voglio dire, una figura che, se voi andate a leggervi qualcosa interessante, ha avuto un ruolo significativo anche da questo punto di vista, insomma, sul versante storico. Allora, cari amici, vediamo un attimo però il profilo sempre più spirituale che ci interessa. E io vado avanti, ok, fatemi segno voi. E è la cosa più importante, capire, no, nella nostra trasmissione sempre andiamo dritti al punto, capire come queste figure, questi beati, questi santi hanno portato il Vangelo e come hanno appunto scaldato i cuori. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
Pronto, buonasera.
Ecco, ma chi è questa? Chi è? Rox, sei tu?
Sono Rossella.
Ciao, pace bene. Ma come sta? Ma che mi combini?
Guarda, stasera proprio sono KO. Però mi fa così strano essere dall'altra parte.
Sì, appunto, ci manchi. Tinder o number one, devo dire?
Bravo, Tinder, l'ho sentito. Hai nella visto? Apertura, brava, brava.
Però
brava,
ci manca il tuo, la tua verba.
Non avevo dubbi.
Non avevi dubbi.
Sì, purtroppo questa sera sono un po' KO, ho avuto un po' di... E vabbè, ma niente.
Beh, anche questo freddo così... Mamma, improvvisamente sì, calato, non aiuta, sì.
Sicuramente, vi saluto affettuosamente con tutto il cuore, vi ascolto volentieri.
Grazie.
E se magari avrò qualche cosa da poter raggiungere o agire,
volentieri.
Lo farò volentieri. Ma spero tanto e invito tutti quelli che ci ascoltano, che ascoltano la trasmissione, possano anche loro intervenire, ma anche solo per un saluto.
Brava, è quello che diciamo
perché
sempre.
Perché è sempre una cosa che fa molto piacere. Io adesso essendo sia da questa parte, ma ricordo quando sono dall'altra parte,
bello,
fa molto
sì.
piacere ricevere telefonate.
No, poi abbiamo tanti amici, tu lo sai che ci dicono, che ci
tanti,
seguono, poi vabbè, non è che
vero.
Tutti ci chiamano. Comunque, va bene, l'invito è valido. Rox,
okay.
Questa figura, tu come la conosci?
Sì.
Cioè, una bella figura che chiaramente quando te l'ho proposta, sì, mi ricordo...
Molto. Allora, devo dire che l'ho sempre sentita, ne ho sempre sentito parlare. Però non ho mai sinceramente non conoscevo la sua storia un po' e devo dire che leggendo, documentandomi un attimino, l'ho trovata molto interessante, ma soprattutto una persona molto profonda, molto, cioè mi è piaciuto molto il fatto che fosse benedettino, per
sì,
esempio, non
lo diciamo. Sì, sì, sì.
Ecco, ed è stata una scoperta anche per me, perché un monaco che diventa vescovo, insomma, non è una cosa comune, di una diocesi poi così grande come quella di Milano, ecco. E poi sicuramente voi questa sera avrete modo di parlarne e io sono molto contenta perché, ripeto, è una figura che secondo me va rivalutata molto.
L'hai conosciuta?
Sì, secondo me sì, perché secondo me è poco conosciuta, ecco.
Sì, sì,
e invece
sì.
Ne vale, e spero che stasera col fatto che ne parlerai darà modo a tanti, soprattutto noi ambrosiani, di pregarlo.
Brava.
Secondo me è importante che rientri anche lui, beato ovviamente, e che va rivalutato anche per quanto riguarda la sua intercessione nella nostra preghiera quotidiana.
Bellissimo, bello questo pensiero. Grazie Rox, grazie.
Niente, sicurati.
Rimettiti, poi siamo qua se vuoi chiamarci, ok?
Sì, ma io vi
aspetto. Saluta la tua famiglia, sei lì con te.
Grazie.
Pace bene, pace bene.
Pace bene anche a voi.
Che bello. Allora, carissimi, io parto da un ricordo biografico, autobiografico, perché io vengo da un paese vicino qui a Varese, che è un fino con il mio paese confina con la nostra città, e Bugugiate, vabbè. Ma mi ricordo delle persone che adesso sono già nella casa del padre, che erano già anziane, due o tre persone, ovviamente bene i nomi e i volti, che mi dicevano spesso che continuavano a citare quando si parlava il cardinal Schuster, cioè per loro era veramente una figura grandiosa, no? Ricordano questa grande preghiera, questo senso di preghiera che lui trasmetteva, perché poi lo vedremo, arrivava nelle parrocchie prestissimo al mattino per le visite pastorali, quindi la gente lo vedeva in preghiera o entrava in chiesa ed era già in preghiera da molto tempo. Poi adesso non voglio dire cose, però addirittura mi ricordo una signora che non era ubriaca, no, lei raccontava che avevano visto, insomma, anche come lui si era, cioè anche manifestazioni poco conosciute, poi bisogna vedere, insomma, chiaramente, però anche manifestazioni mistiche, diciamo, no? Per cui magari, come dire, l'avrete mai magari sentito, certo non è accertato, però che, come dire, si sollevava, no? La lievitazione, non so, è un fenomeno che per alcuni santi c'è stato, no? Per dire. Però vabbè, andiamo sul profilo storico. Volevo partire da un ricordo, perché io Schuster lo collego a queste persone che mi sono tanto care. Allora, lui nasce a Roma il 18 gennaio del 1880, il cognome già ci incuriosisce perché non è un cognome italiano, nasce appunto da Johann Schuster, bavarese, il caposarto della Guardia Svizzera Pontificia, e Marianna Tützer, di Renon, allora Tirolo Asburgico. Viene battezzato il 20 gennaio, due giorni dopo, con i nomi di Alfredo, Ludovico, Luigi. Allora, il padre morì il 18 settembre del 1889, quindi il bimbo aveva 9 anni, e il piccolo era dotato, veramente bravo, era nello studio, e a 11 anni ottiene la possibilità di entrare nello studentato dei Benedettini. Ecco che giustamente subito entra in gioco questa bella realtà, quella dei Benedettini, che lo accompagnerà per tutta la sua vita, dal suo carisma. E lui quindi entra nel monastero romano di San Paolo fuori le mura, dove ebbe come maestro il beato, pensate, vedete come i santi e i beati si rincorrono, il beato Don Placido Riccardi. Ho sbagliato a pronunciare il nome, perché qui continua a suonare il telefono, allora io adesso mi metto le cuffie e rispondo. Pronto, pace bene.
Pronto?
Pace bene? Oh, ho già capito la voce, è lui. Mauro, sei
tu? Sono io, sì.
Come stai?
Buonasera. Bene, grazie.
Dici tutto, Mauro. Mauro, di dove sei?
Sono di Sesto Calende.
Eri già venuto per Paolo VI, grande conoscitore dei papi. Infatti io ti chiamavo il vaticanista, infatti.
Esatto.
Sì, no, dici Mauro, dici.
No, forse la mia telefonata un po' anticipa i tempi, però mi ricollego a quello che è stato detto prima. Ma come? Sì. Un monaco, certo, benedettino, certo, alla guida di una diocesi grande. E sempre, fino alla fine, un monaco benedettino. Dico solo tre piccoli episodi. Per esempio i suoi orari.
Sì.
Ha sempre seguito gli orari da monaco benedettino, per cui si svegliava praticamente all'alba. E dopo di lui, come arcivescovo di Milano, è venuto Montini, che invece aveva preso l'abitudine in Vaticano di andare a letto molto tardi, per cui scherzando un po' a Milano si diceva il nuovo arcivescovo va a dormire quando il suo predecessore si svegliava.
Scusa Mauro, mi permetto di dire, siccome ho letto proprio oggi gli orari, li voglio citare. Si svegliava, cari amici, alle 3:30, ammappate, dicono i nostri amici romani, ammappate, a 3:30 sveglia, e poi vabbè alle 21 si coricava. Prego, vai avanti Mauro.
Tra l'altro tu hai detto ammappate, è curioso perché questo arcivescovo dal nome un po' teutonico, Schuster, in realtà parlava romanesco, perché il padre era uno zuavo, però lui era nato a Roma, per cui è famoso nelle udienze, per cui quando congedava le persone usciva nella sala e diceva appresso.
Bravo, esatto, ho letto anch'io questo, appresso avanti. Sì.
E poi due piccole cose, per esempio la mortificazione, per esempio sedendosi su una sedia o su una poltrona non appoggiava mai la schiena sullo schienale, proprio come segno di mortificazione, ecco. Gli episodi è una figura veramente grandissima. Se posso, due piccoli aneddoti ripresi da un libro molto carino che è stato scritto dal suo medico personale, e si intitola questo libro curiosamente "Così sorrideva il cardinale Schuster", ed è pieno di aneddoti. Ne dico due, se posso. Uno, visita pastorale in un paesino, e quindi l'arcivescovo interroga i bambini, no? A un bambino chiede: dimmi, perché si muore il bambino? Per andare in paradiso. E l'arcivescovo: bene, ne sa più questo bambino che non tutti i sapienti e tutti i dotti del mondo.
Che bello.
Mi sembra bello. Uno un po' più divertente: all'inizio, quando faceva visite pastorali, lui confessava, si chiudeva in confessionale, no?
Meraviglioso.
Poi però vede che uno dei suoi penitenti, dopo essersi confessato da lui, aver ricevuto la soluzione da lui, va a confessarsi dal parroco.
No.
E allora si domanda, ma come mai? E questo gli spiega, ma perché, sai, a un sant'uomo così non ho osato dire tutto, ecco, non ho osato dire tutti i miei peccati. E da allora Schuster rinuncia a confessare nelle visite pastorali.
Questo non lo sapevo, cioè, non sapevo neanche che, pensa, che si metteva in confessionale. Beh, ma grandissima spiritualità.
No, beh, è un personaggio...
Sì, esatto. Purtroppo, come diceva... Sì, come diceva Rossella al telefono, io noto, ma queste figure, chiaro, passano gli anni. Se prima io da bambino ricevevo racconti, adesso questo non avviene più perché gli anni passano. Chi l'ha conosciuto, chi l'ha visto, naturalmente.
Mia mamma, che tu hai conosciuto, sì, che è ancora viva, 93 anni, ha ricevuto la cresima dal cardinale Schuster, perché a quei tempi era abbastanza abituale che fosse l'arcivescovo. E lei, mia mamma, mi diceva, ha sempre detto che visto il cardinale Schuster, ecco, tutti gli altri scomparivano.
Mamma.
Aveva anche l'aspetto di un santo.
Esatto, immagino, ascetico, no? Sì.
Veramente,
sì.
Assolutamente ascetico.
Sì.
Ecco, se posso dire, quando si dice per diventare santo ci vogliono le virtù in grado eroico, ecco. La vita di Schuster, la fatica, lui diceva è un mestieraccio fare l'arcivescovo di Milano, no? Lui ha fatto 5 volte la visita pastorale nelle mille e più.
Mi stai rubando il lavoro?
Va bene.
Scherzo, sei sempre preparatissimo. Fare. No, figurati, Mauro.
No,
però, vero, sei d'accordo? Poi però chiudiamo davvero perché abbiamo un'altra telefonata.
Sì, sì, sì.
Cioè, sei d'accordo che anche dal punto di vista storico è una figura, io ho sentito anche, ho ritrovato l'altro giorno, così tempo è poco, ma ho ritrovato su YouTube, ci sono dei documenti storici interessantissimi, un'intervista al presidente Pertini, che sapete era a capo della resistenza milanese, e racconta proprio l'incontro, no? Cioè racconta,
sì.
Quando vede, vabbè,
è una
insomma.
Sola cosa, poi sarebbe il capitolo, poi chiudo veramente dei rapporti col fascismo, no?
Appunto.
Una cosa è nota, quando sono state fatte le leggi razziali in Italia, Schuster dal pulpito ha dichiarato che il razzismo e l'antisemitismo sono una eresia.
Siamo 13 novembre 1938, sì.
Sei preparatissimo. Don Giorgio,
spero, mi sono preparato. Ciao carissimo, pace bene. Ciao Mauro.
Grazie.
Ciao Mauro. Grazie. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Stasera abbondano, meno male. Pronto?
Buonasera Don Giorgio, pace
Buonasera,
bene.
Pace bene, un'altra voce che conosco. Samuele.
Yeah.
Sei Samuele?
Certo. Certo.
Bene,
pace
Samuele.
Bene.
Pace bene, come stai?
Bene, bene.
Ottimo, ottimo. Da dove chiami?
Da Sesto Calende.
Sesto che... ragazzi, che dobbiamo fare? Abbiamo molti amici sestesi. Allora, dici tutto, Sa. Come ti chiamavo io?
Innanzitutto volevo salutarvi.
Ecco.
Volevo salutare Rossella che ci segue.
Bene.
Un saluto a tutti voi. E insomma, io Cardinal Schuster è una figura un po' nuova per me.
Quanti anni
perché
hai? Dillo anche, tu sei giovanissimo.
Ho 26 anni, l'ho sempre sentito nominare da papà, dalla mamma, dai nonni, così, ma non ho mai avuto modo di approfondire. Infatti stasera mi sono proprio collegato perché è una figura che ho proprio voglia di scoprire.
Bene.
Perché è stato un arcivescovo di Milano, sono i pochi beati arcivescovi che abbiamo di Milano, no?
Io ti ho perso nell'ultima frase, scusa, hai detto?
È uno dei pochi che sono beati, i nostri arcivescovi di Milano,
Sì, certo, abbiamo Ferrari, anche un'altra figura precedente,
sì,
poi abbiamo dei grandi santi, sì, però dei primi secoli, poi Ambrogio,
però volevo proprio scoprirlo, veramente.
Bravo Samu, bravo che ti sei collegato, sono contento, guarda, e bravo che ci chiami.
Va bene?
Allora,
un abbraccio forte Don
grazie,
Giorgio,
pace
bene, un ricordo
bene.
Nelle preghiere per tutti voi.
Assolutamente, avanti.
Sai che ti ho sempre a cuore.
Grazie.
Ciao Don
Giorgio.
Ciao,
pace bene. Ciao,
pace bene.
Ciao. Che bello però, vero Tindaro? Bene, allora torniamo allora a vedere un po' le date. Abbiamo detto che lui diventa sacerdote nel 4, ok? Vi ricordate, abbiamo detto nell'ambito benedettino, poi riceve sempre di più incarichi. Adesso ve la faccio breve perché che ore sono? Sono già 51. Comunque, così andiamo un po' sull'episcopato ambrosiano, che è la parte più importante. Allora, comunque, incarichi sempre più importanti, maestro dei novizi, fu eletto abate ordinario di San Paolo fuori le mura nel 38, quindi una carriera nell'ordine che prosegue velocemente perché è una persona valida, in gamba, preparata, di grande, soprattutto, spiritualità. Poi cosa succede? Lui vedeva già, appunto, tante cose nel futuro. Infatti mi preme dire che viene incaricato di fare il visitatore apostolico per valutare la situazione nei seminari, nei monasteri, nell'arcidiocesi di Milano, per cui è lui che avvia la riforma e promuove la costruzione del nuovo seminario, dove io ho studiato, dove tutti i nostri preti ambrosiani hanno studiato, che è quello di Venegono Inferiore, a me molto caro come a tutti noi. Cari amici, siete stati a Venegono? Tindaro, sei mai stato?
Sì, sì, sì.
Non a superiore dai Combognani, a Venegono Inferiore. Allora, dobbiamo dirlo con un pizzico di... No, beh, anche gli amici Combognani hanno un bellissimo posto, però noi abbiamo appunto questo seminario che praticamente, in effetti, chi lo visita si chiede ma come mai è stato fatto così fuori Milano, così isolato, con questa collina? Sembra un monastero, infatti è stato fatto, lui l'ha voluto così, cioè isolare i giovani in preparazione al sacerdozio per poi essere pronti alla missione nelle città, nei paesi, nelle comunità. Quindi quel seminario è fatto proprio così, come un monastero, no? Per cui c'è in mezzo la basilica, la cripta, il cuore del seminario, e poi in maniera simmetrica le due comunità che erano appunto prima, adesso non più perché non c'è più il seminario minore, ti sta parlando l'ultimo alunno del seminario minore della diocesi di Milano, e poi comunque pazienza, insomma c'è solo il seminario maggiore. Ancora quando si visita quel posto, quando si entra, c'è la bellissima, comunque sì, notevole statua di Pio XI, non è santo, di Pio XI, che benedice la mappa del seminario che appunto doveva poi essere costruito, e lì bisogna ringraziare Schuster che ha avuto questa intuizione. Comunque lui il 26 giugno arriviamo alla sua nomina. Il 26 giugno, tra l'altro, Mauro, tu che sei ancora in ascolto, noterai anche tu che il 26 giugno è la memoria di un altro santo che forse non abbiamo ancora affrontato, a me molto caro, che è San José María Escrivá de Balaguer, che è aveva avuto poi dei rapporti con Schuster, cioè grazie a Schuster tutto il carisma di Escrivá entrò a Milano, per dire, no? Vabbè, comunque viene nominato il 26 giugno del 29 da Pio XI, che lo nomina arcivescovo di Milano, e poi viene nominato, viene consacrato vescovo nella Cappella Sistina, per cui avete capito, non era vescovo, non era ancora vescovo, ma lo diventa. Come Martini, se vi ricordate, lui non era vescovo, era ancora sacerdote, rettore del biblico di Roma, insomma, vabbè, comunque. Mentre molto più spesso arrivano già questi nostri arcivescovi già ordinati, come molti altri citati prima, Montini e via via fino all'attuale Delpini. Comunque, quando lui entra a Milano, ve lo dico subito, governa la diocesi in tempi difficili. Siamo nel 29, per chi ha studiato un po' di storia si sa che sono anni difficili e anni che poi, come dire, preparano la nostra città, la nostra diocesi, la nazione intera alla guerra. E però lui comunque prende come modello, diciamolo subito, uno dei suoi predecessori più illustri, che è San Carlo Borromeo. Quindi lo prende subito come primo riferimento, si dimostra assiduo nell'effettuare le visite pastorali. Questo è un elemento che noi non possiamo non citare, già Mauro l'ha detto prima, per cui è fondamentale, cioè per la gente Schuster è colui che girava. Ma voi dovete pensare, Antonè, devi pensare, cioè veramente, mentre ti parlo, ti guardo, anche tu sei, dici, in effetti se ti vedessero i nostri ascoltatori vedrebbero il tuo volto incuriosito, perché tu devi pensare, noi dobbiamo pensare, in quegli anni non è come adesso che prendi la macchina, vai di qua, di là, per tutta la diocesi, che ricordiamolo è la più grande al mondo, da Milano a Varese, da Varese a Lecco, da Lecco a Monza e via via, ma tu devi pensare Sì, c'era la macchina, però c'erano anche paesi anche isolati, le macchine non erano veloci come adesso, cioè era una situazione molto più precaria. Eppure lui fa per i suoi 25 anni di episcopato,
cinque volte in 25 anni il giro delle parrocchie,
bravissimo,
del territorio.
Bravissimo, per 5 volte la visita pastorale intera. E guardate, non è che andava là messa e poi andava via, cioè lui si fermava alla mattina, ve l'ho detto prima, si faceva trovare lì, stava e controllava i registri, stava con i sacerdoti, incontrava i fedeli e soprattutto lo vedevano pregare. Avete sentito la testimonianza della mamma del nostro amico Mauro prima, per dirvi. Allora, quindi era conosciutissimo, amato, era veramente un pastore per la nostra gente, in anni, lo ripeto, difficili. Altro elemento fondamentale, la liturgia. Era un magnifico liturgo e per lui era fondamentale far conoscere la liturgia al popolo di Dio. La Basilica di Venegono, questo lo dico perché mi è molto cara, dedicata a Santa Sofia, che non è una, sapete, non è una santa, è la sapienza di Dio, anch'io l'ho scoperto, mi ricordo quando lo scoprì rimasi, pensavo, ah sì, Santa Sofia, chissà che santa è, no, Santa Sofia è la sapienza, quindi è dedicata alla divinità, no? Del Padre, a Dio nostro Padre che è sapienza infinita, e nella Basilica, siamo prima del Concilio, abbiamo il tabernacolo che è sopra la mensa, ok? Quindi è interessante questo, e ancora adesso è possibile vedere come c'erano già degli elementi, no? Che, come dire, erano in continuità con la tradizione, assolutamente in continuità, ma che comunque anche manifestavano questo desiderio di far conoscere al popolo di Dio la liturgia, anche negli ambiti magari spesso un po' più sconosciuti. Comunque era un grande poi conoscitore anche dei tempi, per cui la liturgia da una parte, il silenzio, la preghiera, la devozione, cioè veramente qualcosa di straordinario, ma nello stesso tempo anche un grande amore per l'evangelizzazione, questa parola che oggi va molto, insomma, lo utilizziamo molto perché chiaramente ci stiamo accorgendo di come i tempi sono cambiati e che purtroppo la terra da evangelizzare non è più lontana, non è più l'Africa, l'Asia, ma è la nostra stessa Europa, ok? Sono le nostre stesse comunità, le nostre stesse famiglie da rievangelizzare. Allora voi dovete pensare che in quegli anni lui aveva già capito, nel 31, aveva già affermato nella sua lettera pastorale che i problemi del tempo erano tre. Uno, la corsa al guadagno senza rispettare il primato della persona nella grande Milano, grande capitale economica, già nel 31. Chissà cosa avrebbe detto dopo, ma pazienza, questa è riflessione mia. Due, violenza che emergeva nei rapporti internazionali, l'emergere dei totalitarismi, non dimentichiamolo. E tre, la disgregazione della famiglia, dove all'epoca le famiglie erano 90% unite e felici. Chissà cosa avrebbe detto adesso. Ecco, comunque, come ci diceva il nostro ascoltatore, è chiaro che poi io vado un po' così veloce perché le cose sono tante. Spero però di non essere troppo, perché a volte mi sgridano, tu parli troppo in fretta, non si capisce, corri, ho capito, ma le cose sono talmente interessanti e anche belle che allora cerchiamo di vederle un po' tutte, perché il tempo corre, sperando che qualcun altro ci telefoni. No, dicevo che comunque lui aveva già intravisto, poi chiaramente pensate nel 37 c'è già in Italia il fascismo e poi tante altre forme, tante, beh non è che sono chissà quante, abbiamo il nazionalsocialismo in Germania e il comunismo poi in Russia che poi si propaga. Allora quindi qui dobbiamo anche riflettere, ecco perché vi ho detto prima come questa figura è anche storicamente rilevante, come dagli storici è veramente una figura molto studiata, perché lui chiaramente dopo il Romano Pontefice, dopo Pio XI e poi Pio XII, aveva veramente dato dei giudizi molto forti, per esempio le leggi razziali, Mauro le ha citate prima, nel 38 arriva a dire, questo lo devo veramente citare questo passaggio, perché dice, è nata all'estero, cioè era coraggioso, cari amici, perché comunque aveva davanti a sé anche insomma un governo che poteva anche prendersela con lui, non era, sappiamo che insomma viveva in un momento di regime, quindi era un uomo coraggioso, tra l'altro non era sempre stato così stimato dal regime fascista, no? Perché addirittura si arrivò a dire che questo era uno che insomma andava allontanato, andava silenziato, perché era uno molto coraggioso. E infatti torniamo a quella importante omelia del 13 novembre del 38, in Duomo. Voi immaginate questo nostro Duomo gremito, quest'uomo semplice con questa voce debole ma con questo messaggio fortissimo, eh? Dice: è nata all'estero e serpeggia un po' dovunque una specie di eresia che non solamente attenta alle fondamenta soprannaturali della Chiesa Cattolica, ma materializza nel sangue umano i concetti spirituali di individuo, di nazione, e rinnega all'umanità ogni altro valore spirituale. Costituisce così un pericolo internazionale non minore di quello dello stesso bolscevismo. È il cosiddetto razzismo. Quindi vedete che lui aveva davanti, come ci ha insegnato il grande Giovanni Paolo II, cioè di fronte ai totalitarismi il cattolico è libero perché è fondato sulla verità, no? Quante volte abbiamo citato Giovanni Paolo II, che prima ha affrontato nella sua terra, adesso andiamo a fare un salto in Polonia, che ha vissuto prima il dramma del nazismo e poi del comunismo, e lui aveva ben chiaro che erano entrambi modelli da rifiutare, perché mettevano Dio fuori dalla vita dell'uomo e ponevano l'uomo appunto non come colui da rispettare con una dignità inviolabile, ma semplicemente come un numero. Molto spesso accadeva questo, insomma, e quindi questo evidentemente era da rifiutare. Quindi questo ci aiuta, io penso, no? Come noi adesso possiamo leggere questa figura? Oggi non abbiamo più totalitarismi, almeno qui in Occidente, così ben definiti, però, come ci ha insegnato Benedetto XVI, ci sono altri totalitarismi, come, che magari non salgono al potere certamente come all'epoca, ma sono totalitarismi più spirituali, più morali. Il famoso, la famosa corrente, no? Vi ricordate nel 2005 quando venne chiaramente così denunciata la dittatura del relativismo, ci dice Benedetto XVI. Poi ci sono in effetti fuori dall'Europa anche situazioni in cui ci sono totalitarismi, citiamone alcuni, è la Corea del Nord, il Venezuela di cui non si parla ultimamente, no, per dire, cioè, se andiamo a vedere un po' le situazioni, ci sono, l'Africa è piena di tante situazioni complicate, cioè ci sono situazioni dove in effetti non c'è la libertà e quindi non c'è il rispetto dell'essere umano. Comunque, allora, ho citato prima, questo mi preme dirlo, ho citato prima alcuni testi, perché poi noi coi beati e coi nostri santi dobbiamo andare a vedere cosa hanno scritto, cosa hanno detto, va bene? E intanto lui non si risparmiava mai, e lui usava spesso dire questa frase: ragazzi, segnatevela perché è bellissima, sai che devo fare? La cito domenica perché è troppo bella, la predica me la metto già lì pronta sul mio taccuino, che vale per tutti, non solo per un pastore grande come lui, vale per noi, per tutti i cristiani, attenzione. Intanto lui, dicevo, infaticabile, come dicevamo prima, no? Continuava, anche se magari stanco, diceva spesso avanti, avanti, appresto, cioè era molto, come dire, deciso. Quindi non si riposava quasi mai e rispondeva con le parole di San Carlo. Queste sono parole di San Carlo Borromeo. Attenzione, segnatevele se avete carta e penna. Per illuminare gli altri una candela deve consumarsi. Tindaro, cosa dici? Forte, eh?
Forte, ma è la verità.
È forte, cioè bella come frase, forte nel senso bella. Per illuminare gli altri una candela deve consumarsi. Quindi è chiaro che quando noi dobbiamo, non è facile, però abbiamo tante occasioni, no? In famiglia anzitutto, poi in tanti ambiti, in comunità, nell'ambito anche del lavoro, ecco, di donarci, di sacrificarci, di soffrire, ok? Ma questo è normale, no? A volte si patisce, ma questo lo si fa, è normale, ma lo dobbiamo fare con amore, offrendo tutto. Quindi lui si consumava, veramente impressionante, anche vederlo, questo volto così consumato. A una collaboratrice che lo rimproverava per le sue troppe penitenze, pensate, si giustificò dicendo: Dio è un Dio geloso, nulla è mai troppo per chi ama. Segnate, ma dammi la penna perché qua è troppo bello. Nulla è mai troppo per chi ama. Ragazzi, bellissimo. Allora, oppure nel 45, momento appunto tragico, siamo nella Pasqua del 45, mi sto chiedendo se c'era già stata la liberazione, ma penso di no. Comunque, liberazione che sapete avviene il 25 aprile. Comunque lui scrisse così, disse così in Duomo: anche quest'anno noi celebriamo un'altra volta la nostra Pasqua di guerra. Pasqua di guerra, dice. Però Cristo è la nostra Pasqua. E dove c'è Cristo è sempre Pasqua, anche se di fuori in furia la guerra, perché il Signore è veramente risorto. Meraviglioso. Allora, lui è, dal punto di vista pastorale, abbiamo detto, liturgia, evangelizzazione, grande amore per il clero, grande attenzione al clero, un clero che veniva invitato ad essere fedele al confessionale, fedele all'altare, fedele all'abito talare, fedele al breviario, fedele al Santo Rosario, fedele a tutto ciò che purtroppo oggi spesso, ma a volte viene un po' dimenticato, no? Ecco, invece una figura che io lo dico come sacerdote ambrosiano, dobbiamo riscoprire assolutamente. Ma è lontana nel tempo, non è vero? Sì, è lontana, è vero, sono passati decenni, ma è estremamente moderno per certi aspetti. E poi ci possiamo dire una cosa, Tindaro, ci sono cose che non passano mai, ok? Noi non dobbiamo a tutti i costi dimenticare le cose perché dobbiamo uniformarci. Siamo nel mondo, ma certamente non dobbiamo essere del mondo, eh?
Attenzione. Siamo nel mondo, ma non del mondo.
Bravissimo, esatto. Gesù nel Vangelo di Giovanni. Allora, faccio un altro esempio, ecco, l'amore per la gioventù, no? Mi ha colpito questa cosa che mi sono letto oggi, perché chiaramente lui cosa fa? 5 sinodi diocesani, 5 visite pastorali, l'ho già detto prima, però ha anche un grande amore per la gioventù. Sto andando a recuperare il suo proprio quello che lui ha detto, no, rispetto per esempio alla cura per l'educazione, eccolo qui, e per gli oratori. Chiaramente, vabbè, non si può paragonare alla situazione di adesso, dove insomma da una parte è anche diventato veramente a volte difficile, perché ci sono tanti riferimenti, mentre all'epoca i bambini, i ragazzi non avevano quasi niente, no? Per cui l'oratorio diventava veramente affollato, perché insomma c'è anche da dire che le persone andavano, e poi lì c'era l'occasione per evangelizzare, no? Come Don Bosco ha insegnato. Però vi faccio un esempio, cioè lui nel 39, pensate anche il rapporto, se qualcosa ci ricordiamo, il rapporto anche col regime fascista, perché aveva sciolto l'Azione Cattolica, lui aveva protestato, insomma. Quindi il regime voleva mettere anche una mano e quasi sostituirsi a ciò che la Chiesa in quegli anni in maniera grandissima cercava di fare, cioè l'educazione del popolo. Ma comunque nel 39 diceva proprio così ai parroci, ai giovani, vite di fede, comunioni, catechismi, conferenze, eccetera, non bastano. Capito cosa diceva? Cioè diceva sì, va bene parlare, ma non basta. La loro fede ha bisogno dello sbocco della carità cristiana. E soprattutto nelle periodiche visite dei poveri a domicilio, degli infermi negli ospedali, dei carcerati, dei mezzi morti di freddo negli abbaini, nei bassi fondi delle grandi città, che i nostri giovani trovano la realizzazione completa della loro vita cristiana. Beh, questo è verissimo, perché in effetti sì, il giovane ha bisogno non solo di riflettere, che è fondamentale, per carità, ma ha bisogno di fare, in effetti questo lo vediamo, no? Per cui se loro fanno, poi è tutto molto più facile, certo, bisogna poi trovare il modo di, però questo l'aveva già intuito Schuster, avete capito? Cioè lui diceva che alla fine è la carità, naturalmente unita alla preghiera, però è la potenza della carità che trascina e affascina. E sempre stando ai giovani, ma sto parlando come una macchinetta, voi non vi interrompete, se c'era la Rox mi avrebbe
sto
subito fermato.
Antonella che fa dei segni tipo facciamo
avanti,
un intermezzo.
Sì, hai ragione, facciamo un intermezzo e ci lasciamo con questa bella questione della gioventù. Mamma, che bella sta canzone, Antonè, troppo bella, me la devi mandare, eh? No, ma bellissima, com'è bello dar lode al Signore. Bellissimo, come faceva il nostro beato Schuster. Allora, il beato Schuster, ci siamo lasciati con questo accento fortissimo sull'educazione e sull'attenzione alla gioventù, che in quegli anni, tra l'altro, aveva, mentre oggi magari ci sono altre minacce ideologiche, lì c'erano minacce più naturalmente legate al tempo, quindi appunto dicevo prima le ideologie totalitariste, eccetera. Comunque, Pensate che a un parroco che chiedeva, non solo era l'unico questo parroco, non era l'unico, scusate, ma ce n'erano altri, leggevo. Comunque questi chiedevano, ma noi dobbiamo fare in circostanze di nuove comunità, prima la chiesa o l'oratorio? Sentite cosa diceva. Diceva proprio così, per tutti propose senza stancarsi l'oratorio e scriveva, fate subito l'oratorio, perché è dall'oratorio che si passa alla chiesa parrocchiale, non viceversa. Beh, non è che non voleva, cioè, attenzione, non è che diceva, ma sì, anche se non si frega,
facciamo la chiesa,
no, però è interessante perché diceva, e in effetti è vero, cioè se tu fai prima, lo accosti prima, dopo, beh, poi all'epoca chiaramente era molto più, diciamoci la verità, però insomma, dai, siamo onesti, era anche molto più facile, eh? C'erano anche condizioni un attimo diverse, però d'altra parte c'erano anche altre sfide. Vabbè, poi ha bisogno sempre di grande come dire, di grande cura, che voleva che si manifestasse, no? Cioè diceva che la cura per il popolo di Dio non solo doveva essere nei cuori, ma andava manifestata attraverso lo zelo. Questo lui diceva sempre ai sacerdoti. Vabbè. Comunque, allora, la pagina poi più interessante, se voi andate su internet, vi ho accennato prima, c'era l'intervista a Pertini. Sapete che lui, nei momenti più bui della guerra, praticamente fu un grande portatore di pace, perché... nel 31 addirittura lui fu, lo dicevo prima, in un rapporto segreto della polizia fascista, si arrivò a dire, nonostante tutte le apparenze, Schuster, perché era una persona mite, no, apparentemente, comunque Schuster era un nemico convinto e irriconciliabile del fascismo. Nessun prelato è più avverso al regime dell'attuale arcivescovo di Milano e anzi farebbe bene Mussolini a provare a eliminarlo e a allontanarlo da Milano. Però poi sapete la storia come va, e lui praticamente il 14 agosto del 44, sapete che lì in piazza Loreto, dove poi fu appeso il Duce e la Petacci, cioè praticamente perché gli hanno appesi lì Tindaro? Perché prima sono stati appesi dei partigiani, ok? E ripetiamolo, il 14 agosto del 44, però lui pretese che i cadaveri dei partigiani fucilati venissero tolti, ok? Però lo stesso coraggio lo ebbe qualche tempo dopo, il 29 aprile dell'anno dopo.
Benedicendo i cadaveri di Mussolini.
Benedicendo, questo non è scritto, però certamente voleva che si togliessero. E lui, questo è provato, a aprire bene le orecchie, perché è una piccola parentesi storica che va conosciuta, secondo me. Cioè lui minacciò
proprio benedetto i corpi.
Ah, ecco, l'hai letto tu. Okay,
ha benedetto i corpi nel 45 prima di farli davanti a tutto il
popolo. È un segno di pietà cristiana questo, sì.
Perché il corpo è sacro.
Assolutamente. Grazie Tindaro.
Sono
perché
sue parole che io ho ripreso e riportato. È una cosa che mi ha colpito.
Sì, è una pagina delicatissima.
Si deve avere rispetto per la sacralità di qualsiasi cadavere.
Assolutamente.
Essendo una vita umana.
Certo. Lo ha fatto sia con i partigiani sia con Mussolini e i gerarchi e la Petacci. Claretta. No, per questo, scusatemi, ma sapete, no? Basta vedere un po' il dibattito culturale, è una pagina delicata, eh. Oggi parlare, vabbè, non sta a me farlo, perché però parlare di queste tematiche di fascismo, antifascismo, insomma, si riempiono i giornali, ma a noi questo non interessa. Torniamo un attimo al punto. Allora, lui il 29 aprile dell'anno dopo minacciò di andare lui stesso a raccogliere il cadavere di Mussolini, appeso bestialmente nella stessa piazza, piazzale Loreto. Cioè, per cui, capito? Importante questo, portare con coraggio la pace, e facendo, come hai detto tu Tindaro, facendo passare un messaggio importantissimo, che il corpo, o meglio, la persona è agli occhi di Dio, nonostante tutto ciò che può aver fatto, è comunque una persona, è comunque degna di un minimo, in quel caso, soprattutto nel momento della morte, di un grande rispetto, e certamente almeno il minimo si doveva pretendere, come pretese il Cardinal Schuster. Però dicevo prima che provate, questa cosa ve la suggerisco, andate su Google a cercarvi, perché è uno dei video più cliccati, tu avrai intuito che a me la storia non dispiace, soprattutto quella dell'ultimo secolo, della nostra Italia e della nostra Europa, andate a cercarvi l'intervista di Pertini, dove lui racconta quando stava salendo la scala dell'arcivescovado, stava scendendo Mussolini e Mussolini aveva lasciato l'incontro appunto con il cardinale lui aveva proposto, cioè si era veramente proposto Schuster di mediare, no? Di mediare, poi vabbè Mussolini non accettò, se ne andò, poi sapete com'è andata, voleva andare in Svizzera, fu fermato, questo vabbè lo ricordiamo, lo dico, non lo sto leggendo, però si sa, poi si fu fermato a Dongo, fu poi fucilato e portato poi a Milano e appeso, come abbiamo detto prima, a Piazzale Loreto. Allora, va bene, questo dal punto di vista un po' più storico. Sentite, andiamo a vedere un attimino il rapporto con la santità, perché noi dobbiamo ringraziare lui se abbiamo tanti santi, come dire, vicini a lui, amici suoi, che sono nati e sono cresciuti sotto il suo episcopato. Era amico di San Luigi Orione, San Giovanni Calabria, ok? Diceva spesso queste frasi, un po' rubandole a questi due grandi santi della carità. La carità, e solo la carità salverà il mondo. La carità salva e benedice ogni nostro sforzo, per dirvi. Comunque, fu suscitatore di santi, introdusse la causa di Andrea Carlo Ferrari, cardinale, di Don Serafino Murazzone. Si formarono sotto il suo episcopato tanti grandissimi testimoni. Gianna Beretta?
Molla.
Don Carlo?
Gnocchi.
Ah, non sta leggendo, amici, eh? Don Luigi?
Orione.
No, quello era amico. Don Luigi Monza, Giuseppe Lazzati, Marcello Candia. Va bene, allora adesso facciamo una cosa. Oh, ma non telefona più nessuno. Prima c'è stata l'onda.
Adesso
basta. Rossella, ti sei addormentata? Vediamo se ci ritelefona. Sentite, adesso facciamo una piccola pausa. Se la nostra Anto ci rimette quella bellissima canzone, ci fa riflettere, ci scalda il cuore, poi voglio citarvi l'ultimo momento della sua vita, quando appunto salutò i suoi seminaristi il 14 agosto del 54. Eccoci, bentornati, pace e bene. Allora abbiamo l'ultimo tratto e con le sue bellissime parole che sono passate alla storia. Allora abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto? Ah, pace e bene, pensavo che me le vedessi già.
Cosa ha detto? Pensavo?
No, pensavo che stavi parlando, non che non prendevo la parola.
Ah, no. Vai, ho già capito chi sei, la nostra ascoltatrice Carmela, da dove chiami? Che gli altri magari...
Da dove siamo? Dalla Siria.
Dai, che gli altri non lo sanno. Dai, Carmela, dai, che non è che siamo io e te, siamo in diretta.
No, siamo dalla rete.
Ecco, un'altra telefonata, mi dicono, quindi vai Carmela, vai, celere.
Sì, no, niente, volevo salutare Tinder, non ho salutato. Niente, volevo dire che ho sentito le ultime cose che hai detto, quelle che hanno colpito sempre me da quando avevo fatto il gruppo d'ascolto.
Ah, che bello.
E quindi mi ricordavo proprio quelle frasi che effettivamente erano colpite me.
No, ma c'è sotto un rumore di telefono che...
Quando uno ama non si stanca mai.
Esatto, che bello. Quindi tu hai fatto un gruppo d'ascolto, racconta un attimo, hai fatto un...
famosa per me.
Mi senti?
Va bene, allora prendi l'altra telefonata.
Pronto, ma mi senti?
Buona serata.
No, non sente, mi sa.
Ciao.
Niente, andiamo avanti con la telefonata, allora, mamma mia, stasera un po' di... Vediamo, pronto? È caduta, basta. Allora invitiamo l'amico o l'amica a richiamare. Povera Carmela, l'abbiamo fatta correre perché c'era sotto appunto, vabbè. Allora, no, dicevamo che lui il 14 agosto del 54 era già spossato dalle fatiche, è raggiunto appunto a Venegono, lui mora a Venegono, interessante questa cosa, per cui lui vuole il seminario, lo ama, lo fa crescere e poi muore lì, quindi la sua vita terrena finisce lì. E fu chiamato al balcone dai canti dei seminaristi, che si erano raccolti sul pendio sottostante l'appartamento vescovile e desideravano il suo saluto. Ancora oggi quello è l'appartamento dell'arcivescovo, quando va in seminario, ce l'ho in mente bene io. Tutti noi, no? Ce l'avete in mente, cari confratelli, se qualcuno è in ascolto, quando si arriva sulla sinistra. Disse loro proprio queste parole. Queste parole veramente io ve le leggo con calma perché sono un testamento meraviglioso. Voi desiderate un ricordo da me. Altro ricordo non ho da darvi che un invito alla santità. La gente pare, siamo nel 54, Provate, amici, a pensarla oggi questa frase. È comunque molto valida. È verissima questa affermazione del Beato Schuster. La gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione. Ma, di fronte alla santità, ancora crede, ancora si inginocchia e prega. Ripeto, la gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione, e apriamo una parentesi, certo, quante cose ci scoraggiano, ma di fronte alla santità ancora crede, ancora si inginocchia e prega, che meraviglia, è vero, quindi è un invito alla santità, è un invito a farci santi, a pregare, ad amare, a offrirci. La gente pare che viva ignara delle realtà soprannaturali, indifferente ai problemi della salvezza. Ma se un santo autentico vivo morto passa, tutti accorrono al suo passaggio. Mamma mia, aggiungo io. Non dimenticate che il diavolo non ha paura dei nostri campi sportivi e dei nostri cinematografi, ha paura invece della nostra santità. Mamma, questo canto bellissimo, me lo devo assolutamente salvare, me lo sento pure in macchina che mi dà una carica, ragazzi. Allora, dopo queste parole del Cardinal Schuster abbiamo adesso una telefonata, mamma mia, pochi minuti, pronto? Allora, va bene. Allora, scusaci Rox, mamma, stasera ci scusiamo anche con Carmela che abbiamo, povera, l'abbiamo fatta correre perché eravamo convinti ci fosse un'altra telefonata, ma... E adesso anche con Rossella abbiamo problemi. Vabbè, proviamo ancora l'ultima volta. Dopo ci sfumano. Vediamo un po'. Pronto? Vado avanti. Allora, no, dicevamo, che vi devo dire? Queste parole bastano. Cioè, veramente, segnatevele, cercatevele su internet, stampatevele, mettetevele perché sono bellissime. Non dimenticate che il diavolo non ha paura dei nostri campi sportivi, ma ha paura della nostra santità. Va bene. Allora, carissimi, questo per dirci che, attenzione, l'ultima cosa che ci diciamo, il diavolo esiste, uno, a volte non lo ricordiamo, non dobbiamo spaventarci e vederlo ovunque, però esiste, e il Cardinal Schuster ce lo ricorda, e noi non dobbiamo perdere la nostra vita dietro a cose materiali, che pure sono utili anche nella nostra vita cristiana. Sì, ci sono, ma sono mezzi. Il fine non è quello, il fine è la salvezza dell'anima, è l'amare Dio, è l'amare Cristo con Maria e per appunto mezzo suo, per mezzo del suo cuore immacolato. Quindi, ecco, veramente prendiamo questo messaggio con gioia del Cardinal Schuster, cerchiamo di viverlo, di farlo nostro, di portarlo, ecco, anche nelle difficoltà, andiamo avanti, come diceva lui, no? Avete capito? Spesso diceva proprio queste parole, avanti, avanti, appresso, anche noi nella nostra vita quotidiana, ricordiamocelo, avanti. Allora vogliamo chiedere la santa benedizione, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Per i meriti e l'intercessione della Beata e Semprevergine Maria e del Beato Cardinale Alfredo il Defonso, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato. Buona serata a tutti.
Pace bene.
Pace bene.